Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Benvenute e benvenuti alla puntata di questa settimana di Breakcast, il podcast di Brescia, di Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. Come al solito ci siamo noi due in studio. Ciao Emanuele.
Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
Il podcast, lo ricordiamo, esce il venerdì, viene poi trasmesso il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per essere sicuri e sicure di non perdersi nemmeno una puntata, ci si può iscrivere anche alla newsletter, che permette, insieme al sito breccia.news, di fare una donazione all'associazione culturale In Primis, che produce questo podcast, che vive del sostegno di chi lo ascolta. Chi sceglie di abbonarsi alla newsletter con una donazione periodica riceve anche la trascrizione del podcast. Una trascrizione che è comoda per chi deve ricercare qualcosa, ascolta distrattamente o preferisce a volte leggere. Tra un attimo guarderemo insieme alcune delle notizie più importanti degli ultimi giorni. Emanuele, prima di cominciare, di che cosa ci parlerai nel tuo approfondimento?
Oggi facciamo un po' di turismo ambientale, direi. Cioè andiamo a Graz, dove un mese fa circa una delegazione bresciana è stata ospitata in città, Graz, si trova in Austria, per vedere appunto le soluzioni adottate in tema di mobilità sostenibile.
Partiamo quindi con alcune cose riguardanti quello che è successo negli ultimi giorni, anzi nelle ultime settimane, visto che la settimana scorsa avevamo fatto una puntata speciale senza segnalazioni. Partiamo parlando di armi. E che armi? Le armi nucleari. Come sai, Emanuele, nella base di Ghedi, a pochi chilometri da Brescia città, c'è una base militare dove sono stanziati i Tornado, gli unici aerei che attualmente possono usare le bombe atomiche B-61. A poco questi Tornado, una notizia di cui si parla da parecchio tempo, vengono sostituiti dagli F-35A. Per ora ne sono stati assegnati 7, arriveranno a essere una trentina, come ricorda Valentino Rodolfi sul Brescia Oggi, in questi giorni, giovedì in particolare, il suo articolo. È arrivata per gli F-35A la certificazione, saranno questi aerei a trasportare le nuove bombe atomiche B-61-12, il modello, se possiamo usare questa parola, più recente di arma di distruzione globale. La scorsa primavera c'è stato l'atterraggio di un C-17 Globemaster, che è uno dei pochi abilitati al trasporto di queste armi. Non ci sono certezze, però c'è la possibilità che queste nuove bombe, quindi le B-61-12, che potranno partire, perché ci saranno questi aerei nella base militare di Ghedi, ma c'è la possibilità che queste bombe siano già quindi arrivate, con tutto quello che comporta: rischi per la popolazione, possibilità di essere un bersaglio in caso di guerra, che sappiamo non è poi così impossibile in caso di un attacco, per esempio, di un paese non della NATO, piuttosto che bersaglio di terrorismo.
Tempo fa avevo intervistato il sindaco di Ghedi, adesso mi sfugge il nome, e gli avevo chiesto: ma insomma, ma come fate qui a Ghedi, col fatto che ci sono le bombe atomiche stoccate nella base NATO, quali sono i protocolli comunque di sicurezza in caso di qualsiasi emergenza? Insomma, non dico le più gravi, perché in quel caso purtroppo ci sarebbe poco da fare, però insomma, in qualsiasi. E lui mi aveva detto: ah, non ci avevo mai pensato, in effetti, perché non esistono protocolli, di fatto ci si affida alla Madonna e al buon Gesù.
Diciamo che questa non è una novità particolare, che a Ghedi ci siano stoccate delle bombe atomiche, ma è sempre una cosa utile e importante da ricordare. Nei giorni scorsi ho sentito invece il comitato Italia Ripensaci, il comitato di Brescia, che ha annunciato che nelle prossime settimane farà qualcosa per informare rispetto a questo. L'altra notizia riguardante le armi invece è il volume dell'export italiano verso Israele dopo il 7 ottobre, sempre riguardo al comparto armiero. Come sappiamo, dal 7 ottobre, dopo l'attacco di alcune forze palestinesi, principalmente Hamas, contro Israele, si è scatenata una guerra violentissima che ha ampiamente superato le 30.000 vittime sul lato palestinese in questi giorni. sono state bombardate intere città popolosissime come Gaza, c'è stata un'invasione militare dei territori palestinesi che non ha risparmiato nemmeno le scuole gestite dall'ONU o gli ospedali controllati dalla comunità internazionale. L'Italia ha continuato in questo periodo a vendere armi a Israele. Questo esce da un'inchiesta di Altre Economia. Nei giorni scorsi Altre Economia ha incrociato anche i dati Istat sui numeri di questo export, quindi ha scritto un altro articolo. Non c'è nessuna sorpresa, o forse sì, nel vedere che i numeri bresciani di questo export sono in testa alla classifica. Guardiamo i codici Ateco per armi e munizioni. L'export di Brescia verso Israele nel quarto trimestre del 2023, quindi praticamente l'intero periodo d'inizio della guerra, iniziata il 7 ottobre, lo ricordiamo, è stato di 749.000 euro. Se si guarda il solo mese di dicembre, l'export italiano, non solo di Brescia, è triplicato rispetto all'anno precedente per quanto riguarda le armi: 373.000 non militari e quasi 1.000.000 invece il valore delle forniture militari. Tutto questo mentre il governo in diverse interviste aveva affermato che non c'è export di armi verso Tel Aviv da quando è iniziata la guerra.
Sì, e mentre in Piazza Loggia a Brescia campeggia la scritta "cessate il fuoco", peccato che poi le armi gliele forniamo direttamente noi.
Col fatto che la scorsa settimana non abbiamo dato le brevi, volevo segnalarti questa cosa un po' vecchia: la Turati Road, l'originale nome del flash mob che era stato organizzato da alcuni cittadini e cittadine all'inizio marzo in via Turati, ricordiamo la polemica sul fatto che in corrispondenza con l'incrocio di via Panoramica non ci sono più le strisce pedonali. I partecipanti hanno bloccato il traffico cittadino per qualche minuto posizionando delle strisce pedonali portatili, le hanno srotolate sulla strada e poi hanno fatto un video, un'immagine, una foto, quella famosa dei Beatles che era impressa sulla copertina dell'album Abbey Road del 1969, insomma, per chiedere che venga fatto qualcosa. Nei giorni scorsi poi l'assessore alla mobilità Federico Manzoni ha detto che verrà fatto qualcosa per quella via, probabilmente un semaforo a chiamata o qualcosa del genere, vedremo.
Farebbe meglio stare zitto su questo tema, perché non puoi togliere le strisce, non pensare alla soluzione alternativa e poi di fronte alle proteste dire faremo qualcosa. Fai qualcosa prima, pensaci prima. 11 anni di assessorato dovrebbero avergli insegnato che i problemi bisogna prevenirli, ok?
La scorsa settimana il commissario straordinario del SIN Brescia Caffaro, Mauro Fabrizio Fasano, ha confermato che la gara per mettere in sicurezza, bonificare insomma, lo stabilimento ex Caffaro di via Milano è stata aggiudicata. L'ha vinta il consorzio temporaneo di imprese formato da Green Thesis, Nico e ACR, quindi su questo si dovrebbe finalmente partire. Io uso sempre il condizionale quando c'è Caffaro, perché non si sa mai, sembra sempre che parta tutto, sembra sempre che venga tutto aggiudicato e poi qualche intoppo arriva sempre, però forse stavolta è la volta buona. Non è la volta buona invece per ridurre lo smog in Lombardia. Il governo ha deciso di tagliare alla regione, quindi il governo di centrodestra taglia alla regione di centrodestra i fondi per ridurre lo smog. Non stiamo parlando di soldi in piccolo, di sbricioline, perché sono 40 milioni di euro. La denuncia, tra l'altro, arriva proprio da Marco Alparone, che è di Fratelli d'Italia, il vicepresidente della regione Lombardia con delega al bilancio, e ha annunciato questa cosa. Poi insomma, vedremo come se la regoleranno tra di loro, visto che stanno litigando all'interno di Fratelli d'Italia. Emanuele, adesso andiamo invece in gita turistica.
Sì, facciamo un passo indietro, perché un mese fa circa, ai primi di febbraio, una delegazione di una trentina tra consiglieri comunali, assessore del comune di Brescia, cioè insomma la sindaca Castelletti e il vice Manzoni, che ha la delega alla mobilità, assieme ad alcuni dirigenti di Brescia Mobilità, questa delegazione è andata in visita a Graz, che è il secondo centro più grande dell'Austria, per vedere come funziona una città ritenuta un modello per quanto riguarda la sostenibilità, soprattutto per quel che riguarda i trasporti. Tutto passa e si perde, e anche la notizia della visita e delle possibili implicazioni per Brescia, che come il resto della Lombardia e dell'Italia ha un forte bisogno di esempi virtuosi da seguire. Insomma, alla fine anche questa notizia è scivolata un po' via, tra l'altro non senza qualche ironia anche da parte del centrodestra, che diceva siete andati in gita in Austria mentre la città diciamo sotto scacco per i rapinatori. Insomma, a parte queste sciocchezze, in realtà Graz ha molto da insegnarci. Il centrodestra tutto potrebbe andarci, stare un mese per fare una specie di Erasmus e imparare un po' cosa vuol dire gestire la mobilità in maniera seria. Comunque sentiamo da Valentina Gastaldi, consigliera comunale di Brescia Attiva, come è nato questo viaggio a cui lei appunto e altri esponenti politici hanno partecipato.
Allora, sono stata invitata ad andare a Graz un mesetto prima della partenza. È arrivata un'email a tutta una serie di persone che potevano essere interessate al viaggio, e io in quanto capogruppo e in quanto partecipante anche alla commissione mobilità sono stata invitata. E la prima cosa che ho pensato è stato che poteva essere una gran figata, nel senso che Graz sapevo essere una città, appunto, una città 30 dal 92, quindi un sacco di tempo, e soprattutto proprio per la mobilità sapevo che è uno dei modelli a cui si fa sempre riferimento in Europa, e in più ha una sindaca comunista, per cui questo rendeva il tutto ancora più interessante.
Non è una battuta, eh? Cioè Graz è davvero amministrata dal Partito Comunista d'Austria, con la sindaca Elke Kahr. La cosa interessante però è che questa città ha avuto una guida socialdemocratica dall'85 al 2003 e un sindaco del partito conservatore Österreicher Volkspartei fino al 2021. Questo per dire che in una città modello, appunto, su temi che noi stanno a cuore, trasporto pubblico, traffico, ma anche rifiuti, anche le forze ascrivibili al centrodestra hanno governato, no? E hanno portato avanti comunque una visione sostenibile. Se penso di nuovo agli esponenti della destra bresciana, al cancan che hanno fatto per il rifacimento di Via Veneto, o più in generale la visione autocentrica che hanno in città, mi viene da piangere. Comunque, insomma, uno dei focus di questo viaggio è stato il tram. Ti leggo un articolo, il tram che verrà appunto realizzato anche a Brescia, ti leggo un articolo uscito su Elive il 13 ottobre 2023. Cantieri dal 2025 e primo viaggio verso la fine del 2029, sono queste le date per il ritorno a Brescia del tram. Dal progetto di fattibilità a quello definitivo i costi sono cresciuti, se infatti nel primo la cifra era attorno ai 363 milioni di euro, nel secondo sale a 425 milioni di euro. Significa, scrive Live, un totale al netto dell'IVA di circa 379 milioni di euro. Una bella botta, di cui oltre 359 milioni e mezzo arriveranno dal Ministero e 19 milioni dalla Loggia. Ma come sarà il nuovo tram, il nuovo progetto definitivo? La linea sarà lunga circa 11 km 200 metri con allora 21 fermate tra la fiera e il quartiere Pendolino. Poi con eventuale anche possibilità di ampliamento in caso verrà fatta una nuova linea in futuro. Ma io mi sono chiesto, ma con tutti i tram che abbiamo in Italia, proprio a Graz bisogna andare a vedere come funziona appunto il tram? Sentiamo ancora Gastaldi.
Sì, si è parlato molto delle linee del tram di Graz per una serie di motivi. Intanto è vero, il tram esiste anche in Italia, però le città in cui vediamo molte linee del tram, per esempio Milano, sono estremamente diverse da una città come può essere Brescia. Invece la cosa particolare e particolarmente interessante di Graz è che è una città molto simile a Brescia in termini di dimensioni, in termini di popolazione, quindi è interessante vedere come il tram si può adottare a questo tipo di città. Ovviamente noi non possiamo fare il paragone dei tram o del trasporto pubblico bresciano con una città come Torino o come Milano, per cui per questo motivo in particolare poteva essere interessante il confronto. E poi in più io credo, e mi sono anche accorta poi nel passare dei giorni, che questa cosa effettivamente era vera, c'è anche tutto un rapporto interessante tra città e Interland, perché le città vengono organizzate in modo diverso, per cui Graz viene considerata comunque città metropolitana e quindi si organizza insieme a tutto il suo Interland, cosa che a Brescia non succede, e infatti questo crea a Brescia tantissimi problemi. Uno dei problemi più grossi che abbiamo col trasporto pubblico è proprio la difficoltà di metterci d'accordo con i comuni che circondano la città di Brescia. A Graz invece la cosa viene gestita a livello metropolitano e questo ovviamente facilita moltissimo la costruzione delle nuove vie e appunto lo sviluppo di progetti in tutte le direzioni.
Ricordiamo che a Brescia il tram c'era, arrivava fino al Garda, alla Valsabbia, alla Valtrompia e anche nella Bassa fino a Soncino, una grande rete che poi è stata smantellata nel corso del dopoguerra, del secondo dopoguerra, con una scelta molto lungimirante visti gli effetti. E poi c'è l'aspetto che giustamente sottolinea Gastaldi. Brescia si è fatta la sua metropolitana, ora si fa il suo tram e attorno cosa succede? Bovezzo, Nave, Gussago, Castagnato, Roncadelle, Castelmella, Rezzato, cioè c'è un enorme hinterland, enorme per le nostre insomma dimensioni provinciali, su cui purtroppo manca un ragionamento organico a livello di trasporto pubblico.
E sono tra l'altro i comuni su cui attorno si creano più problematiche di traffico, perché se conosciamo un po' la zona sia verso la Franciacorta che verso est che verso sud, ma per non parlare verso nord, tutte e quattro le direttive sono sempre intasate.
Sono sature, perché ci sono gli autobus, va bene, insomma c'è l'agenzia del trasporto pubblico locale, ma chi ha la forza di portare avanti investimenti come quello che stiamo vedendo in città? Nessuno. Cioè, se pensi che la regione Lombardia, puntando sul treno a idrogeno maledetto, che è lento, ingombrante, ha affossato l'idea di fatto di una linea di tram treno che da Brescia andasse verso ovest, appunto verso Castagnato, la Franciacorta, Iseo, ti rendi conto anche di come gli enti, invece di collaborare, poi alla fine finiscono per farsi la guerra tra loro, no? Perché il comune voleva questo tram treno, la regione è arrivata sbadabam con il suo bel treno a idrogeno. È un bel problema tra l'altro questo a livello anche di costi. Comunque ben venga il tram a Brescia, ma è il caso che la politica ragioni anche su un modo più ampio di considerare i territori quando si parla di trasporto pubblico locale. Posso aggiungere una cosa?
Sì.
Ha, 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 ha. Cioè, se penso alla politica che si mette a ragionare in maniera più ampia e ad ampio raggio anche in prospettiva temporale, mi viene da ridere. Altro capitolo di cui si è parlato molto durante e dopo il viaggio è stato l'ascensore in castello. Perché a Graz c'è un castello in mezzo alla città, in centro, e c'è un ascensore che porta in cima. La sindaca Laura Castelletti dava l'ascensore in castello a Brescia già pronto per l'anno della cultura. Mi ricordo benissimo una conferenza stampa a settembre.
Dai, andremo... cantieri, si
no,
parlava.
No, aveva detto saliremo in castello con l'ascensore, me lo ricordo molto bene. Poi le cose sono andate come sono andate, ma nel programma di questa amministrazione, dico io purtroppo, c'è, anche se i dubbi comunque rimangono. A Graz appunto c'è questo ascensore e il paradosso è che la sindaca e anche il vice sindaco Manzoni è tornata a ribadire l'importanza dell'ascensore in castello a Brescia. Qui Brescia del 10 febbraio, ti leggo, sui nastri di partenza è stato confermato dall'assessore Federico Manzoni la gara d'appalto appunto per il per l'ascensore in castello, che si completerà entro la fine dell'anno la gara. I costi inizialmente preventivati erano di 5 milioni di euro, ora saliti a quasi 8 milioni. Il permesso e tutti il progetto e tutti i permessi sono pronti. Sul tavolo appunto il comune che ha deciso a realizzare l'impianto di salita al Cidneo, ci sono a disposizione 150.000 euro, che è un contributo statale per la progettazione, e 4 milioni di euro. Ne mancano ancora 3,9, così insomma, legati ai costi dei rincari dei materiali. L'ascensore, lo ricordiamo, sarà collocato a Fossa Bagni, vicino all'uscita del parcheggio. Ora non voglio entrare nel merito di questo progetto, che secondo me non sta in piedi. Comunque è possibile tornare da Graz dicendo beh, hanno l'ascensore loro, dobbiamo farlo anche noi. I due casi sono sovrapponibili, chiediamolo a Gastaldi.
Le situazioni non sono affatto sovrapponibili, secondo me, nel senso che la montagna di Graz intanto è molto diversa, nel senso è molto si eleva molto di più ed è completamente chiusa alle automobili, ovvero ci si può arrivare sulla cima, la cima somiglia anche in qualche modo al castello di Brescia, ma ci sono bar, ci sono ristoranti, ci sono spazi per appunto per la convivialità, ma non ci si può arrivare in macchina in nessun modo, per cui penso che la necessità di avere un ascensore fosse comprensibile, nonostante anche lì esistesse già una funicolare che porta fino in castello. L'idea che mi sono fatta è che la scelta che è stata fatta è stata proprio quella di trovare il modo di facilitare il più possibile alle persone l'accesso a tutte le parti della fortezza. Ci hanno tenuto a specificare che è una fortezza e non un castello, ma lo hanno fatto appunto scegliendo però di non garantire l'accesso con le automobili. L'ascensore serve anche, ci hanno spiegato, per rendere ogni parte della fortezza accessibile, perché con la funicolare alcune piccole parti non sono raggiungibili per chi dovesse avere problemi di mobilità. Penso poi che sia anche un'attrazione turistica interessante, nel senso che hanno contemporaneamente all'ascensore hanno creato anche una sorta di scivolo per scendere, che vale proprio come attrazione turistica, e però hanno fatto una scelta di mobilità molto precisa, ovvero hanno lasciato la montagna solamente alle persone e all'accesso pedonale e con la funicolare e l'ascensore.
Insomma, con tutto il rispetto, dire che a Brescia serve un ascensore perché c'è a Graz non è un argomento valido. Chi lo fa, come la sindaca, ma in fondo anche come il vice sindaco Manzoni, compie un esercizio di malafede, a meno che ad esempio non voglia chiudere completamente il castello alle auto, cosa che dubito assai, ma lo dica però, cioè dica anche come si manterrà questa infrastruttura, ci faccia capire qual è il disegno complessivo dell'area e ci spieghi perché nel frattempo non si è pensato comunque di soddisfare questa enorme domanda di salita in castello con delle navette ad esempio, no? Nel frattempo ci provi insomma con le navette e vedi come va, cosa che tra l'altro viene fatta d'estate. Usare Graz per portare avanti l'impostazione assiomatica dell'ascensore in castello, secondo la quale è necessario in sé per sé, insomma, mi sembra insomma, un po' modo di sprecare anche le opportunità di questo viaggio di istruzione fatto in Austria. E poi ricordiamoci che Graz è città 30 dal 1992, cioè nell'80% delle strade il limite è appunto di 30 km orari. Sai che si è parlato molto di Bologna, che ha fatto una scelta analoga quest'anno, e Brescia in realtà ha in mente un modello diverso. Prima però ti voglio leggere due stralci di due diversi articoli. 15 gennaio 2023, giornale di Brescia, Barbara Bertocchi. Ad oggi le zone 30 occupano il 20% della città, un passo alla volta però, stanno aumentando per rendere più vivibili certi spazi. Di certi spazi parla lo stesso assessore alla mobilità Manzoni. A mio avviso Brescia non è ancora pronta per diventare una città 30, un anno fa lo diceva. Ci sono zone che si prestano a questo passaggio e zone in cui la svolta non è fattibile. Ah sì? Perché? Aggiungo io. Cioè è un parere basato su qualche studio tecnico? Oppure è un parere del tipo no, la panna sulla carbonara non ci va e invece poi c'è quello che dice no, ma io invece ce la metto, è molto buona? Perché anche qui, con tutto rispetto di nuovo, per l'assessore, stavolta tra l'altro nominato senza nemmeno passare dalle elezioni, dato che non si era candidato, la sua autorità in materia c'è, ma è comunque limitata. Cioè se dice che secondo lui alcune zone della città non sono date al limite ai 30 km orari, ci faccia il piacere di spiegare perché, da dove l'ha desunta questa convinzione. Poi comunque 6 marzo 2024, giornale di Brescia, stavolta scrive Nuri Fatullah Zadeh, l'assessore è sempre lo stesso, e dice: nella mappa della città che rallenta, che oggi copre il 30% delle strade di Brescia, che sono aumentate insomma 10 punti percentuali in un anno, poi dice: da qui ai prossimi due anni le zone 30 toccheranno il 50%. Ehi, Brescia come Bologna, dunque, dove a fare eccezione sono le strade a velocità 50 km all'ora? Domanda la giornalista. La rotta è tracciata. Sì, stiamo andando in questa direzione perché è quella giusta, conferma Manzoni. Ma come? Cioè, un anno prima Brescia non era ancora pronta, adesso invece la strada è quella giusta. Non ho capito cosa sia successo, non ho capito che cosa abbia fatto cambiare così idea all'assessore. Cioè da un lato la città 30 è diventata forse più attraente dal punto di vista politico proprio grazie a Bologna, e dall'altro comunque lo stesso assessore nei giorni scorsi ha partecipato a un convegno, indovina dove?
Non saprei.
a Bologna, un convegno appunto in cui si è parlato della città lenta e da cui è tornato improvvisamente convinto del percorso che sta facendo Brescia, tant'è che l'ha poi riverberato, diciamo così, a giornali unificati, insomma in diverse interviste. È uscita poi appunto a proposito anche un'intervista sul Corriere Brescia che, in cui dice
perché il giorno prima era uscita una polemica sul fatto che le zone 30 a Brescia non stanno funzionando e Manzoni si è sentito abbastanza piccato su questo, però è un dato di fatto. L'inchiesta di Manuel Colosio diceva in alcune zone le auto sfrecciano,
se ne frega.
Quindi non è una cosa negabile facilmente.
E infatti ci arriviamo. Però in questa intervista, in cui riparatrice, diciamo così, l'assessore dice tra le altre cose: sogno la città dei 15 minuti. Io qui, a me sono cadute le braccia. Cioè, Manzoni è 11 anni che fa l'assessore. 11. Arriverà a fine mandato a 15 anni di assessorato, che è un'enormità. A me, a noi tutti, non interessa niente dei sogni che fa. Se sogna la città dei 15 minuti, la città dei 15 secondi, qualsiasi cosa sogna, non ci interessa. A noi interessano i progetti e poi come vengono realizzati e anche i tempi in cui vengono realizzati. Però il problema è proprio questo, perché lui ha in mente il modello di queste famigerate zone 30, cioè io creo delle piccole isole di traffico più lento nelle zone residenziali, anche qui definizione abbastanza aleatoria perché tutta la città è residenziale, e poi da un certo punto in poi decido che puoi tornare ad accelerare. Io ad esempio abito a ridosso di una zona 30, a Borgo Trento, e prima della zona storica del quartiere si può andare a 50, poi rallenti a 30 perché entri in una zona appunto ritenuta da tutelare, poi in via Filzi di nuovo puoi tornare ad andare a 50, fa niente che comunque ci sono case, scuole, negozi, insomma, cioè ci sono, è una zona residenziale comunque, però tu hai alzato il limite. Secondo te l'automobilista, che già di suo è abbastanza ottuso su queste cose, rallenta? Ma no, non gliene frega niente, finché se può andare 50 all'ora va avanti 50 all'ora. Il problema è imporre un limite generale sensato in tutta la città, no? Il fatto di andare avanti un pezzettino alla volta, Chiesa Nuova, la Marmora, poi la Badia, via Le Piave, insomma, non è funzionale, non è funzionale. E poi vabbè, mi piacerebbe anche capire in che modo davvero arriveremo questo 50% di strade con il limite ai 30 all'ora, lavorando su queste piccole zone all'interno dei quartieri. Comunque sentiamo Gastaldi che cosa ci dice, quello che possiamo davvero, potremmo davvero imparare da Graz su questo tema del limite ai 30 all'ora.
Esatto, a Graz l'80% delle strade ha il limite dei 30 km all'ora. Io penso che sia un progetto percorribile anche a Brescia. Penso che onestamente dovremmo avere una legge nazionale come è successo in Spagna. Dopodiché, non avendo un governo così illuminato, sì, penso che anche Brescia potrebbe arrivare a ottenere questo risultato. Onestamente non vedo perché no. È stato dimostrato in mille modi che le città 30 hanno solo una serie di vantaggi, nel senso che la velocità commerciale dei veicoli è comunque più bassa dei 30 km all'ora, perché noi sulle strade non guidiamo veloci ma guidiamo di fretta, per cui di fatto facciamo degli scatti molto importanti, magari sgasiamo dopo il semaforo perché siamo nervosi e andiamo fino ai 70 all'ora, ma poi di fatto dobbiamo fermarci al semaforo successivo o all'incrocio successivo, per cui se si fa la media comunque noi in città giriamo a meno di 30 km all'ora, per questo mettere il limite dei 30 km non cambia poi più di tanto la situazione. Quello che però garantisce è che le persone, uno, non vengano investite, o se vengano investite riportino lesioni meno gravi, e soprattutto permette anche di inquinare molto meno, perché quegli sgasi di cui ti parlavo prima sono una delle cose che poi emette più emissioni, fa appunto, emette moltissimi inquinanti. Andare a una velocità più bassa, grazie al cielo, permette anche di inquinare di meno. Noi ci stiamo già muovendo in quella direzione, nel senso che le zone 30 servono proprio come sperimentazione in quella direzione, però secondo me Brescia sarebbe tranquillamente pronta domani per diventare città 30. È ovvio che cambiare fa paura ed è una cosa che bisogna accompagnare culturalmente, però io non vedo nessunissimo problema di tipo strutturale. Al massimo si tratta appunto di accompagnare la città e la popolazione verso la città 30.
credo che siamo entrambi pienamente d'accordo, cioè basta con la politica delle zone 30 e soprattutto basta con questa timidezza, poi con queste accelerazioni, prima no, poi sì, non siamo pronti, poi siamo pronti, siamo i più bravi del mondo. Ci serve un po' di coraggio e anche un po' di coerenza, no? Insomma, assessore Manzoni, sindaca Castelletti, è inutile andare a Graz per scoprire il tram o per ribadire che si vuole fare l'ascensore in castello e poi ignorare il resto che la città ha da offrire. Ad esempio vale questo tema dei limiti di velocità, no? Considerato in un'ottica organica e non con limiti che cambiano ogni 50 metri. Non prendiamoci in giro. Va preso il toro per le corna. Stabilire quali vie non possono assolutamente essere a 30 all'ora e dire anche perché, e sulle altre lavorare per abbassare i limiti. Sai quanti anni ci ha messo Bologna a fare questo lavoro? 5 anni, non 1000, non 11 di assessorato, 5. E poi ti voglio leggere una cosa. Allora, al momento non si intravedono altri modelli generali di organizzazione della circolazione stradale urbana effettivamente sostenibili per un accettabile futuro delle nostre città, se non quello di suddividere la rete stradale cittadina in due tipi: quella della mobilità dolce, ossia diffuse strade locali destinate prevalentemente ai pedoni e ai ciclisti, e quella della mobilità motorizzata, ossia rarefatte, strade principali destinate prevalentemente ai veicoli degli utenti motorizzati, sulle quali la mobilità dolce deve essere particolarmente protetta.
Okay. Scusa, ma chi è che ha scritto o detto queste cose?
Un gruppo di lavoro di cui fa parte l'assessore all'urbanistica di Brescia, Michela Tiboni. Lo scriveva nel 2021. Cioè, ti rendi conto? Tiboni, assessore, insomma, come di Brescia, non a Torino, scrive queste cose. Poi il comune di Brescia si mette a fare le isolette separate tra loro. Ma io mi chiedo, ma si parlano in giunta? Cioè, Tiboni e Manzoni sono 11 anni che sono lì assieme. Ogni tanto faranno delle riunioni, si scambieranno. L'assessore aveva detto, sai che ho scritto questo documento insieme ad altri ricercatori, è una cosa dell'università, cioè non è una cosa così banale. Non lo so, veramente.
Possiamo fare scommesse: se qualcuno ha notizie sul fatto che all'interno della giunta Castelletti si parlano gli assessori destinatari di sistemi, appunto, di progettualità sulla città in questo modo, ce lo faccia sapere.
Esatto. L'impressione è che, anche vedendo questo documento, che non è stato molto diffuso, però si trova in rete, che questo dialogo un po' manchi, ognuno proceda per la propria strada. A proposito.
Noi per questa settimana ci fermiamo qui, grazie Emanuele, ci risentiamo tra 7 giorni.
Ciao ciao!